Capitolo 2. I primi cristiani. Quando Gesù rivelò ai suoi discepoli quale sarebbe stata la sorte di Gerusalemme, illustrò anche le scene relative al suo secondo avvento e predisse l'esperienza del suo popolo, dal momento in cui egli sarebbe stato accolto in cielo fino al suo ritorno con potenza e gloria per la loro liberazione. Dall'alto del Monte degli Ulivi, il Salvatore vide la bufera che stava per abbattersi sulla Chiesa Apostolica e, proiettandosi ancor più nel futuro, i suoi occhi scorsero le furiose e devastanti tempeste che avrebbero colpito i suoi discepoli nel corso di quei secoli caratterizzati dalla persecuzione e dalla mancanza di conoscenza. Con pochi e brevi cenni, ma profondamente significativi, predisse l'atteggiamento ostile dei capi di questo mondo contro la Chiesa di Dio. I discepoli di Gesù avrebbero dovuto percorrere lo stesso sentiero di umiliazioni, scherni e sofferenze già percorso dal Maestro. L'ostilità espressa nei confronti del Redentore del mondo si sarebbe manifestata anche nei confronti di coloro che avrebbero creduto nel suo nome. La storia della Chiesa primitiva testimonia l'adempimento delle parole del Salvatore. Le potenze terrene e quelle infernali si allearono contro il Cristo nella persona dei suoi discepoli. Il paganesimo, prevedendo che se il messaggio del Vangelo avesse trionfato, i suoi templi e i suoi altari sarebbero stati eliminati, riunì le sue forze per annientare il cristianesimo e accese il fuoco della persecuzione. I cristiani furono privati di tutto ciò che possedevano, strappati alle loro famiglie, sottoposti a tremende prove. Essi subirono scherni e flagelli, ed anche legami e prigioni. Molti suggellarono con il sangue la loro testimonianza. Nobili e schiavi, ricchi e poveri, semplici e colti, furono trucidati senza pietà. Queste persecuzioni, iniziate con Nerone al tempo del martirio dell'Apostolo Paolo, proseguirono con maggiore o minore violenza nel corso dei secoli successivi. I cristiani erano ritenuti responsabili dei crimini più abietti e considerati la causa di ogni calamità, carestie, pestilenze, terremoti. Diventati oggetto dell'odio e del sospetto popolare, erano accusati ingiustamente da informatori assetati di guadagni. Venivano condannati come ribelli nei confronti dell'imperatore, nemici della religione e pericolosi per la società. Numerosissimi furono quelli che vennero gettati in pasto alle belve o arsi vivi negli anfiteatri. Alcuni furono crocifissi e altri, coperti con pelli di animali selvatici, vennero gettati nell'arena per essere dilaniati dai cani. Il loro martirio spesso costituiva la maggiore attrazione delle feste pubbliche. Grandi folle si riunivano per godersi quello spettacolo e sottolineavano l'agonia di chi moriva con risa e applausi. Ovunque cercassero rifugio, i cristiani erano braccati come animali da preda ed erano perciò costretti a nascondersi in luoghi solitari e desolati. Bisognosi, afflitti, maltrattati, di loro il mondo non era degno. Vaganti per deserti e monti e spelonche e per le grotte della terra. Le catacombe offrivano un rifugio a migliaia di loro. Sotto le colline che circondavano Roma erano state scavate lunghe gallerie nella terra e nella roccia. Questa buia e intricata rete di corridoi si estendeva per chilometri oltre le mura della città. In tali rifugi sotterranei i discepoli del Cristo seppellivano i loro morti. Quando poi furono sospettati ed esiliati, diventarono le loro case. Il datore della vita risveglierà tutti coloro che hanno combattuto il buon combattimento e molti martiri del Cristo usciranno da queste sinistre caverne. Nonostante le violente persecuzioni, questi testimoni di Gesù serbarono intatta la loro fede. Sebbene privi di ogni comodità, lontani dalla luce del sole perché costretti ad abitare in quel buio ma sicuro rifugio sotterraneo, non si lamentavano. Con parole di fede, pazienza e speranza si incoraggiavano a vicenda per sopportare le privazioni e le difficoltà. La perdita di ogni vantaggio terreno non poteva costringerli a rinunciare alla loro fede nel Cristo. Prove e persecuzioni erano semplici tappe che li avvicinavano al loro riposo e alla loro ricompensa. Come i figli di Dio dell'antichità, molti furono martirizzati non avendo accettata la loro liberazione a fin di ottenere una risurrezione migliore. Essi ricordavano le parole del Maestro. Perseguitati per amore del Cristo, dovevano considerarsi felici perché la loro ricompensa in cielo sarebbe stata grande. Prima di loro anche i profeti erano stati perseguitati. Essi si rallegravano di essere stati considerati degni di soffrire per la verità e canti di trionfo salivano in mezzo alle fiamme crepitanti. Guardando verso l'alto con fede, vedevano Gesù e gli angeli che li osservavano con profondo affetto, approvando la loro fermezza. Una voce proveniente dal trono di Dio annunciava: «Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita». Gli sforzi di Satana per distruggere con la violenza la Chiesa del Cristo furono vani. Il grande conflitto nel quale i discepoli di Gesù persero la vita non finì quando essi caddero sul loro posto di combattimento. Anche se apparentemente sconfitti, risultarono vincitori. I figli di Dio furono trucidati, è vero, ma la sua opera si sviluppò ugualmente. Il Vangelo continuò a essere predicato e il numero dei suoi aderenti aumentò sempre più. Esso penetrò anche nelle regioni che fino ad allora erano state inaccessibili perfino ai romani. Un cristiano, nel corso di una discussione con governanti pagani che sostenevano la necessità di continuare le persecuzioni, affermò: «Voi potete ucciderci, torturarci, condannarci. La vostra ingiustizia è la dimostrazione della nostra innocenza. A nulla serve la vostra crudeltà». Essa infatti non era altro che un efficace invito per convincere altri ad accettare il cristianesimo. Più siamo falciati, più il nostro numero aumenta. Il sangue dei martiri è come un seme. Migliaia furono imprigionati e uccisi, ma altri vennero a sostituirli. Quelli che venivano martirizzati per la loro fede venivano considerati vincitori del Cristo. Essi avevano combattuto il buon combattimento e avrebbero ricevuto la corona della gloria al ritorno di Gesù. Le sofferenze sopportate spinsero i cristiani a unirsi maggiormente gli uni agli altri e al loro Redentore. L'esempio della loro vita e la loro testimonianza in punto di morte erano una conferma costante della verità. Accadde, cosa del tutto inattesa, che alcuni sudditi di Satana riuscirono a sottrarsi alla schiavitù del peccato e a schierarsi dalla parte del Cristo. Satana allora cercò di elaborare dei piani che gli consentissero di lottare con maggior successo contro il governo di Dio, esercitando il suo potere addirittura sulla Chiesa cristiana. Se i discepoli del Cristo fossero stati ingannati e quindi indotti ad allontanarsi da Dio, la loro forza e la loro unità sarebbero svanite e sarebbero diventati una facile preda. Il grande avversario fece il possibile per vincere tramite l'astuzia, dove non era riuscito con la forza. La persecuzione finì e al suo posto subentrò la pericolosa attrazione della prosperità materiale e della gloria terrena. Gli idolatri furono indotti ad accettare una parte della fede cristiana, pur rigettando altre verità essenziali. Essi dicevano di accettare Gesù come figlio di Dio e di credere nella sua morte e nella sua risurrezione, ma non si rendevano conto del proprio peccato e non sentivano quindi l'esigenza del pentimento e del rinnovamento del loro cuore. Pronti a fare alcune concessioni, proposero che i cristiani a loro volta ne facessero altre affinché tutti potessero unirsi sulla base della fede in Gesù. La Chiesa correva un serio pericolo. La prigione, la tortura, il fuoco, la spada erano delle benedizioni rispetto alla nuova situazione che si stava creando. Alcuni rimasero fedeli, dichiarando di non poter giungere a nessun tipo di compromesso. Altri invece sostenevano che si potesse fare qualche concessione e modificare alcuni elementi della loro fede per unirsi a coloro che avevano accettato certi aspetti del cristianesimo, insistendo sul fatto che questo avrebbe rappresentato il metodo più adatto per la conversione dei pagani. Quello fu un periodo di profonda angoscia per i discepoli fedeli del Cristo, perché sotto l'apparenza di un preteso cristianesimo, Satana si insinuò nella Chiesa per corrompere l'integrità della fede dei credenti e distogliere la loro mente dalla verità. Alla fine, la maggior parte dei cristiani acconsentì a fare delle concessioni e si arrivò così all'unione del cristianesimo con il paganesimo. Nonostante gli adoratori degli idoli fossero convinti di essersi convertiti e di essersi uniti alla Chiesa, in realtà erano ancora attaccati alle loro divinità. Si erano unicamente limitati a cambiare gli oggetti del loro culto, ricorrendo alle immagini di Gesù, di Maria e dei santi. L'idolatria si era introdotta nella Chiesa e avrebbe continuato la sua opera nefasta. False filosofie, riti superstiziosi, cerimonie pagane furono inseriti nella dottrina e nel culto. I discepoli di Gesù si unirono con gli idolatri e la Chiesa finì per perdere la sua purezza e la sua potenza. Molti però non si lasciarono sviare da questi inganni. Rimasero fedeli all'autore della verità e adorarono solo Dio. Fra coloro che si professano discepoli di Gesù ci sono sempre state due categorie. Mentre una studia la vita del Salvatore e cerca sinceramente di correggere i propri difetti e di conformarsi al modello divino, l'altra sembra evitare le chiare e precise verità che smascherano l'errore. Anche quando la Chiesa si trovava nelle condizioni migliori, non è mai stata composta unicamente di elementi fedeli, puri e sinceri. Il nostro Salvatore ha insegnato che coloro che vivono nel peccato non devono essere accolti nella Chiesa, ma egli accettò uomini dal carattere imperfetto e offrì loro l'occasione di seguire il suo insegnamento e il suo esempio, di riconoscere i propri errori e migliorare. Fra i 12 apostoli c'era un traditore, Giuda. Egli fu accettato nonostante i suoi difetti. Gesù, tramite il suo esempio, voleva rivelargli cosa significasse avere un carattere cristiano, indurlo a riconoscere i propri errori, a pentirsi e, con l'aiuto di Dio, giungere alla purezza interiore mediante l'ubbidienza alla verità. Ma Giuda non camminò nella luce che risplendeva sul suo sentiero e, cedendo al peccato, si espose alla tentazione di Satana. I lati negativi del suo carattere ebbero il sopravvento ed egli abbandonò il proprio spirito al controllo delle forze del male. Ogni volta che i suoi errori venivano rimproverati, si irritava e così a poco, errore dopo errore, giunse al crimine supremo, il tradimento di Gesù. La stessa cosa accade a chi nasconde il male sotto l'apparenza della religiosità. Queste persone odiano chi turba la loro pace e giudica il loro peccato. Quando poi, come per Giuda, si presenta l'opportunità favorevole, finiscono per tradire chi li aveva rimproverati per il loro bene. Gli apostoli nella Chiesa entrarono in contatto con gente che si dichiarava pia, ma segretamente coltivava il male. Anania e Saffira, ad esempio, recitando la parte dei benefattori, affermando di voler fare un grande sacrificio per il Signore, mentre in realtà avevano trattenuto una parte del denaro. Lo spirito di verità rivelò agli apostoli il vero carattere di questi impostori e il castigo divino liberò la Chiesa da questa macchia che ne avrebbe offuscato la purezza. Questa prova eclatante della presenza dello Spirito di Dio nella comunità cristiana terrorizzò gli ipocriti e coloro che agivano male. Essi non potevano rimanere uniti con coloro che per abitudini e scelte dimostravano di essere fedeli testimoni di Gesù. Quando sopraggiunsero le prove e le persecuzioni, diventarono discepoli del Cristo soltanto coloro che erano stati disposti ad abbandonare tutto per amore della verità. Per tutto il periodo delle persecuzioni, la Chiesa conservò la sua purezza, ma quando cessarono, si aggiunsero alla comunità cristiana persone meno sincere e devote, e fu così che Satana riuscì a infiltrarsi al suo interno. Non c'è unione fra Gesù e Satana, e non può esservene fra i loro discepoli. Quando i cristiani acconsentirono a unirsi con chi, provenendo dal paganesimo, non era completamente convertito, cominciarono a percorrere un sentiero che li avrebbe condotti sempre più lontani dalla verità. Satana esultava nel vedere il successo dei suoi piani, nel sedurre un così gran numero di discepoli, e si impegnò a perseguitare chi rimaneva fedele a Dio. Nessuno sapeva combattere meglio la verità di coloro che un tempo ne erano stati difensori. Questi cristiani apostati si unirono a coloro che non erano completamente convertiti e si accanirono contro gli aspetti fondamentali della dottrina. Coloro che intendevano rimanere fedeli nonostante gli inganni e gli orrori che venivano introdotti nella Chiesa nascosti dai paramenti sacerdotali, sostennero una lotta disperata. La Bibbia non era più considerata una regola di fede. La dottrina della libertà religiosa era definita eresia e i suoi sostenitori erano odiati e perseguitati. Dopo questo conflitto duro e prolungato, i pochi fedeli rimasti avevano deciso di separarsi dalla Chiesa apostata se avesse continuato ad aderire alla falsità e all'idolatria. E si videro che tale separazione si imponeva se volevano obbedire alla parola di Dio. Non potevano più tollerare quegli errori che sarebbero risultati fatali per loro e avrebbero messo in pericolo la fede dei loro figli e dei loro discendenti. Per garantire la pace e l'unità, essi erano disposti a fare delle concessioni purché coerenti con la fedeltà a Dio. Però non potevano assolutamente arrivare a compromessi che implicassero il sacrificio delle proprie convinzioni religiose. Se l'unità poteva essere raggiunta, compromettendo solo la verità e la giustizia, allora erano pronti a tutto, anche a lottare. Sarebbe bene per la Chiesa e per il mondo che i principi che hanno sostenuto queste persone generose rivivano nel cuore di quanti si dicono figli di Dio. C'è un'allarmante indifferenza nei confronti delle dottrine fondamentali della fede cristiana e si va rafforzando l'idea che dopo tutto non sono di importanza vitale. Questa opinione ha incoraggiato gli agenti di Satana tanto che queste false teorie, questi inganni ai quali i cristiani del passato si opposero a rischio della propria vita, sono oggi considerati positivamente da migliaia di persone che si professano discepoli di Gesù. I primi cristiani formavano davvero un popolo particolare. Il loro comportamento irreprensibile e la loro fede incrollabile costituivano un costante rimprovero per i peccatori ostinati. Quantunque essi fossero numericamente pochi, privi di ricchezze, di posizioni, di titoli onorifici, intimorivano chi agiva male e ovunque il loro carattere e la loro dottrina erano ben noti. Essi erano odiati dai malvagi, come Abele era odiato da Caino. Per la stessa ragione che spinse Caino a uccidere il fratello, coloro che cercavano di sottrarsi ai richiami dello Spirito Santo condannarono a morte il popolo di Dio. In fondo, era la stessa ragione che aveva indotto gli ebrei a rigettare il Salvatore e a crocifiggerlo. La purezza e la santità del suo carattere erano un costante rimprovero al loro egoismo e alla loro corruzione. Dai giorni di Gesù in poi i suoi fedeli discepoli hanno provocato l'odio e l'opposizione di chi ama e segue la via del peccato. Ci si potrebbe chiedere allora in che modo il Vangelo può essere definito un messaggio di pace. Quando il profeta Isaia predisse la nascita del Messia, gli attribuì il titolo di principe della pace. Quando gli angeli annunciarono ai pastori la nascita di Gesù, cantarono nelle pianure di Betlem, gloria a Dio nei luoghi altissimi, pace in terra fra gli uomini che gli gradisce. C'è un'apparente contraddizione fra queste affermazioni e quella di Gesù. Non son venuto a metter pace, ma spada. Se comprese correttamente, queste parole si armonizzano fra loro. Il Vangelo è un messaggio di pace. Se accettato e messo in pratica, diffonderebbe pace, armonia e felicità in tutta la terra. La religione del Cristo unisce con vincoli di fratellanza tutti coloro che ne accettano gli insegnamenti. La missione di Gesù non era quella di riconciliare gli uomini con Dio e gli uni con gli altri. Purtroppo, però, il mondo si trova sotto il dominio di Satana, che è il più acerrimo nemico di Gesù. Il Vangelo presenta principi di vita che sono in netto contrasto con le abitudini e i desideri dell'umanità. Quanti odiano la purezza che evidenzia e condanna i loro peccati, si ribellano. Tutto ciò porta alla persecuzione, alla distruzione di quanti si attengono alla giustizia e alla santità del messaggio di Gesù. È in questo senso che il Vangelo è definito una spada. L'esaltazione della verità provoca per reazione l'odio e la contesa. Il fatto che Dio permetta che il giusto sia perseguitato a causa dei malvagi ha suscitato la perplessità di molti cristiani deboli nella fede. Alcuni finiscono addirittura per perdere la loro fiducia in Dio, perché egli lascia che i malvagi prosperino, mentre coloro che sono buoni e onesti sono spesso afflitti e tormentati dal crudele potere dei primi. Come è possibile, si chiedono, che un Dio giusto, misericordioso e potente possa tollerare tanta ingiustizia e tanta oppressione? Questa è una domanda alla quale non possiamo rispondere. Dio ci ha dimostrato sufficientemente il suo amore. Non dobbiamo dubitare della sua bontà, anche se non sempre riusciamo a comprendere le sue vie. Il Salvatore, prevedendo i dubbi che si sarebbero insinuati nella mente dei suoi discepoli nell'ora della prova, privi della luce dello Spirito, disse loro: «Ricordatevi della parola che vi ho detta. Il Salvatore non è da più del suo Signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Gesù ha sofferto per noi più di quanto possa avere mai sofferto uno qualsiasi dei suoi discepoli. Quanti sono chiamati a subire torture e martirio non fanno che ripercorrere le orme del diletto Figlio di Dio. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa. Egli non dimentica e non trascura i suoi figli. Permette solo che i malvagi rivelino il loro vero carattere affinché chiunque voglia fare la sua volontà non venga ingannato. Inoltre, i giusti affrontano delle prove per essere purificati, perché il loro esempio possa convincere altri dell'importanza della fede e della religiosità e il loro comportamento coerente condanni i malvagi e gli increduli. Dio permette all'empio di prosperare e di manifestare il suo odio contro di lui, ma quando avrà raggiunto l'apice della malvagità, tutti possono riconoscere che la loro distruzione è un atto della misericordia divina. Il giorno della giustizia si avvicina. Tutti coloro che avranno trasgredito la sua legge e oppresso il suo popolo riceveranno la giusta retribuzione per le loro azioni. Ogni atto di crudeltà e di ingiustizia nei confronti dei figli di Dio sarà punito come se fosse stato fatto al Cristo stesso. C'è però un altro interrogativo, ancora più importante, che dovrebbe richiamare l'attenzione delle chiese di oggi. Paolo dichiara: tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Perché allora non ci sarà persecuzione? La sola ragione è che la Chiesa si è conformata alla società e quindi non provoca opposizioni. La religione attuale non è caratterizzata dalla purezza e dalla santità che contraddistinse la fede cristiana ai tempi di Gesù e degli Apostoli. Il cristianesimo è popolare nel mondo a causa del suo compromesso con il peccato, dell'indifferenza nei confronti delle grandi verità della parola di Dio e dell'assenza di una vera spiritualità. Se la Chiesa riacquisterà la fede e la potenza della comunità primitiva, la persecuzione si riaccenderà.